Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Al termine di questa prima settimana di Quaresima, ci presentiamo al Signore chiedendo la sua misericordia e invocando la pace per tutto il mondo.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 33, i versetti dall'1 al 20. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro: semando la spada contro un paese e il popolo di quel paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella, e questi, vedendo sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l'allarme al popolo. Se colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. Aveva udito il suono del corno, ma non vi ha prestato attenzione. Sarà responsabile della sua rovina. Se vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. Se invece la sentinella vede giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto alla sentinella. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Tu, figlio dell'uomo, annuncia alla casa di Israele. Voi dite: i nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi, e in essi noi ci consumiamo. In che modo potremo vivere? Di loro: come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa. Perché volete perire, o casa di Israele? Figlio dell'uomo, di ai figli del tuo popolo: la giustizia del giusto non lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se pecca. Se io dico al giusto: vivrai, ed egli, confidando sulla sua giustizia, commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà nel male che egli ha commesso. Se dico al malvagio: morirai, ed egli si converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita senza commettere il male, egli vivrà e non morirà. Nessuno dei peccati commessi sarà più ricordato. Egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. Eppure i figli del tuo popolo vanno dicendo: non è retta la via del Signore. È la loro via invece che non è retta. Se il giusto si allontana dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà. Se il malvagio si converte dalla sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. Voi andate dicendo: non è retta la via del Signore. Giudicherò ciascuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele. Parola di Dio.
Ecco, tutte le divisioni all'interno del libro che troviamo nelle Bibbie, credo che facciano terminare col capitolo 32, la seconda parte del libro. Effettivamente le profezie che riguardano le nazioni, questo è vero, quindi dal capitolo 33 inizia l'ultima parte del libro, le profezie di redenzione, di consolazione. Noi vediamo tuttavia che il capitolo 33 è più legato alla prima parte del libro, lo mostra anche il richiamo al profeta come sentinella, alla prima parte, cioè ai primi 24 capitoli che riguardano Israele, piuttosto che all'ultima parte del libro. Diciamo che è un capitolo di transizione, di passaggio, che lega in modo speciale la prima parte del libro, cioè i primi 24 capitoli, con l'ultima parte, con la terza parte del libro. Ecco, c'è una discussione in questo capitolo, si riprende una tematica, una discussione che forse è presente anche in altri libri della Scrittura. A voi la parola.
Ecco, sembra che rispetto ai capitoli 3 e 18, che sono, come dire, ripresi come argomenti del 33, ecco, sembra che rispetto ai capitoli 3 e 18 la situazione mi sembra molto cambiata, cioè quello che doveva succedere è successo, i discorsi che fa Ezechiele agli esuli a Babilonia in un certo senso prendono un altro significato. E leggendo queste frasi mi è sembrato quasi di leggervi una specie di apologia di sé che fa il profeta, cioè come dire, io il mio ruolo lo svolgo e questi, come dire, sono i limiti entro i quali si svolge il mio ruolo di profeta. E mi ha colpito il fatto che la prima immagine, quella del versetto 2 e seguenti, in cui si riprende il discorso appunto della sentinella, dice proprio al versetto 2 che è il popolo che prende uno e lo sceglie, uno di loro, e lo sceglie come sentinella. E questo lo dice il Signore. Poi dirà: io ti ho posto come sentinella. Però in un primo momento il Signore, parlando per esempi, dice proprio così. E mi ha fatto pensare questo fatto. Poi in un secondo tempo questa reazione da parte degli ascoltatori del profeta, una reazione di sconforto che il profeta invece in un certo senso combatte, e siamo al versetto 11, dicendo che lo sconforto il Signore, come dire, lo prende in carico e trova una, come dire, una soluzione a questa situazione di disperazione del popolo, e la soluzione appunto è la conversione. Ecco, mi sembra mi sembrano due punti un pochino, come dire, anche abbastanza di peso. E l'ultimo, al versetto 15, c'è proprio un legame tra l'osservanza della legge e quel famoso vivrà, vivrà o vivrai o vivi, perché si dice giustamente che queste sono le leggi di vita. Quindi la legge è quella che dà la vita, osservare la legge vuol dire vivere.
Ma veramente una cosa molto, molto breve, cioè questi primi 20 versetti, certo vediamo come sono simili in due capitoli precedenti, il terzo, non ricordo più i versetti, comunque nel terzo capitolo, nel capitolo 18, ritroviamo addirittura a volte anche gli stessi versetti e dei concetti. A vedersi c'erano... dove stavano le differenze, perché se no perché riprenderlo in questo nuovo capitolo? Però mi sono persa. Comunque, stando nel capitolo di oggi, c'è una cosa che insomma mi sembra un po' nuova ed è quello che leggiamo al versetto 10. Lo leggo. Tu figlio dell'uomo, annuncia la casa di Israele. Voi dite, i nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi, e in essi noi ci consumiamo. In che modo potremo vivere? Forse questo può essere la situazione nuova che ora vivono gli esiliati qui in questo caso, cioè c'è una, come a dire, una nuova consapevolezza del loro peccato, e quindi c'è un ribadire da parte del profeta che ricordiamo, perché anche questa espressione, il tuo popolo, che viene detto più volte in questi versetti, il profeta sentinella è il suo popolo, è il profeta sentinella del suo popolo, e quindi c'è un ribadire a questo punto da parte del profeta sentinella, forse questo concetto importante, che lo cito così nel concetto. Chi è giusto ma svia dalla strada della giustizia non verrà salvato, e se il malvagio invece si penta vivrà. Quindi questo è insomma a dire una rassicurazione a questo punto da parte del profeta su un popolo che si sta interrogando, ma questo peccato ce lo portiamo sempre addosso, perché dicono il nostro peccato è sopra di noi. Quindi c'è una rassicurazione, esortazione, quindi a maggior ragione esortazione a andare avanti nella strada del pentimento.
Giovanni all'inizio ha parlato di un capitolo di passaggio, e anch'io avevo pensato che avesse questo ruolo. In che senso? Che è vero che sono molto presenti il capitolo 3 e il capitolo 18, ma questa volta io avevo sentito soprattutto la condanna di questa sentinella se non fa il proprio quello per cui è posta. Guarda, soprattutto mi riferisco al versetto 6, sentinella vede eccetera e non suona il corno. Avevo trovato un parallelo che mi convinceva nel senso di quello che sto cercando di dire, in Isaia quando dice i suoi guardiani sono tutti ciechi, non capiscono nulla, sono cani avidi. Perché dicevo ponte? Perché allora questa sentinella che non ha fatto il proprio dovere e che quindi impedisce al malvagio di convertirsi, mi ha ricordato poi tutto il discorso che ci sarà al capitolo 34 sui pastori che non fanno il proprio dovere e che richiamano il Signore ad essere Lui l'unico pastore.
Anch'io sento che c'è un filo... Ci sono dei casi in cui uno pensa che certe pagine effettivamente siano messe l'una accanto all'altra, così come una raccolta di scritti, mentre qui sembra esserci un filo per un motivo molto semplice, che vengono riportate le date. Viene riportata la data in cui questo fuggiasco arriva e dà notizia della distruzione della città, arriva evidentemente dal profeta che è deportato, cioè al versetto 21. Quindi mi sembra che non sia semplicemente un mettere, un raccogliere gli scritti di Ezechiele e metterli un po' come capita. Può essere, ci sono dei libri che si capisce che sono raccolte di scritti. Qui mi sembra che sia importante cercare di cogliere un filo che io non sono riuscita in realtà a seguire. Però volevo solo dire qualche impressione. Intanto la discussione sulla sentinella mi sembra che in questo caso sia un po' simile alla contestazione che la gente di Israele fa a Dio, mi sembra sia più nel senso del profeta Giona, cioè non è giusto il Signore perché scampa, perché scampa qualcuno, perché salva. È per questo che è questo che suscita l'affermazione del Signore, che è una delle più importanti della Bibbia: non voglio la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Questa è un'affermazione che va sempre tenuta accanto a tutti gli oracoli di distruzione. Il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converte viva. Quindi dice: se tu fai il tuo dovere e l'ingiusto si converte e chi è impio si converte, io non sono ingiusto. Questa è la finalità delle messe in guardia per cui io ti mando. E poi c'è appunto l'altro passaggio, che è quello della sentinella che arriva e dice che la città è presa, e che la città è presa, e quindi è anche la realizzazione di quello che doveva accadere. E mi sembra collegato a questo discorso sulla sentinella.
Sì, anch'io sullo stesso filone. Mi veniva però da pensare che, dunque, abbiamo detto tre capitoli dove vengono più o meno dette le stesse cose. Se a me il primo, quindi il capitolo 3, sembrava più appunto un monito a Ezechiele riguardo al suo ruolo profetico e di sentinella, gli altri due, quindi il 18 e quello di oggi, mi sembravano più indirizzati ai destinatari degli oracoli dei capitoli subito immediatamente precedenti. Qui viene questo capitolo, viene dopo sette capitoli di oracoli, otto forse, dopo, contro le nazioni, gli ultimi sette contro Tiro e l'Egitto, come dire, dove vengono dette delle cose tremende. Il capitolo 17, il capitolo 18 dopo l'oracolo su Gerusalemme, e anche lì vengono dette delle cose tremende, come dire che sì, questa è la profezia, che però appunto non è l'ultima parola, perché da questa malvagità ci si può e ci si deve, e io voglio che ci si converta.
Il suono dello shofar è che viene suonato per dare l'allarme, ma evoca anche il suono dello shofar che viene fatto a Rosh Hashanah e che dà adito, apre ai 10 giorni del pentimento che culmineranno con Yom Kippur. E sembra qui che ci sia proprio una sorta di apertura di una liturgia penitenziale, e che culmina con questo imperativo ma anche invocazione da parte del Signore, che in ebraico è molto forte, perché è un grido potentissimo, ripetuto: tornate, tornate dalle vostre vie malvagie. Perché vorreste morire, casa di Israele? E a me sembra che sia molto molto forte questa imperativo, ma proprio invocazione, un grido da parte di Dio rivolto al suo popolo perché ritorni, perché si converta. E questo scaturisce da questa domanda, come diceva la Letizia: le nostre colpe sono su di noi, i nostri peccati alenu sono sopra di noi, come potremo vivere? E qui c'è la risposta.
Ma non so, a me sembrava, cioè una cosa, cerco di essere veloce, cioè che questa parola che è già stata detta, capitolo 18, appunto centrale, cioè non voglio la morte del peccatore ma che si converte viva, ora viene detta quando si è, l'esperienza del popolo è tragica, cioè è avvenuta, la città è caduta, non c'è più speranza. E, cioè, mi sembrava molto, come dire, molto da sottolineare, importante, perché qui il Signore vuol dire non c'è nessuna situazione della storia dell'uomo tragica di morte che non possa essere, non possa, come dire, attraverso la conversione, il pentimento, non possa essere, come dire, risanata dal perdono di Dio. E anche la, mi sembra che la funzione, questo, la funzione della sentinella richiamata qui di nuovo, cioè che la sentinella, come dire, continua a esortare il malvagio alla conversione anche quando la situazione sembra essere definitivamente compromessa, non ci sia nessuna possibilità di rinascita.
Una cosa che mi ha colpito è sì l'esortazione al malvagio, ma anche al giusto, la ripete anche, per cui e sembrano posti quasi sullo stesso piano.
Sulla struttura, sulla collocazione delle profezie, forse è difficile vedere tutte le intenzioni del profeta o dei redattori che hanno posto nel caso di Ezechiele in modo compatto le profezie contro le nazioni dopo il giudizio su Israele, che mi pare però centrale, perché tutto il libro è rivolto a Israele concretamente o a coloro che stanno ad ascoltare Ezechiele. Abbiamo fenomeni, forse anche in imitazione di Isaia, anche in Isaia è così, Geremia è così, però attenzione, Geremia è così nel testo ebraico, ma nella 70 non è così. Tutte le profezie contro le nazioni in Geremia non sono al centro, sono alla fine. E questo è significativo, e può darsi che, anzi, io riterrei che è forse originaria la collocazione della 70, però per dire che questo corpo, ecco, ha un significato indubbiamente. qui si riprende il discorso sul rapporto col capitolo terzo, e a me pare che la differenza principale sia proprio nelle prime parole, che vengono anche riprese, ripetute. Cioè qui non riguarda il problema o il dialogo, ecco, la preoccupazione non riguarda la funzione del profeta, come il capitolo terzo, ma riguarda la sorte degli esiliati. Cioè si riprende il problema però il contesto, e deve dire queste cose a coloro che lo ascoltano. Ecco, parla ai figli del tuo popolo e di loro, eccetera. Quindi mi sembra che la differenza principale sia lì. E qui non si tratta tanto della funzione del profeta, ma si tratta degli esiti o della sorte, come avete già anche sottolineato poc'anzi, appunto, degli esiliati, i quali appunto non hanno speranza davanti al giudizio di Dio per i loro peccati. E mi pare che il centro, avete già sottolineato, il centro è proprio questo, cioè non c'è nessuna, come diceva Teresa prima, non c'è nessuna... La conversione è sempre possibile, sempre. E lo sviluppo anche del ragionamento qui mi sembra che faccia capire qual è il centro del messaggio. Il centro è che il peccatore si converte. Se il peccatore si converte, può convertirsi. Tutte le sue opere malvagie precedenti non saranno più ricordate. Saranno cancellate nel giudizio. Quindi mi pare che questa sia il testo che abbiamo anche cantato. La ragione che Dio mette avanti di questa sproporzione, diciamo, perché qui c'è una contestazione anche, ecco, io non so se ho capito bene, dico la verità, non sono così sicuro, c'è una contestazione, cioè il giusto che fa la giustizia per tutta la vita e poi alla fine fa il male, muore, viene condannato e tutte le sue opere positive non vengono ricordate. Ma perché? Perché il giudizio non sarebbe calcolare i pesi? Ci sono altri testi che ragionano in un altro modo, no? Si calcola se la bilancia negativa e quella positiva, da che parte va il peso. Se sono superiori le opere positive, allora si salva. Se sono invece superiori quelle negative, viene condannato. Questa è un'immagine del giudizio. Qui non è così. E mi pare che la preoccupazione principale, io non godo della morte del peccatore. Sono le ultime, sembra l'insistenza... Anche la traduzione sono giuste, ma mi pare che l'argomento con cui si difende il profeta, cioè Dio, è che sono le opere di giustizia che fanno vivere, come sono i peccati che fanno morire. Quindi un peccatore che si converte viene trovato nel giudizio come colui che opera la giustizia. Insiste anche su questo effettivamente. Qui non si dice solo, mi pare in questo testo almeno, che uno si è pentito sinceramente, quindi viene assolto. Qui si dice che poi ha cambiato vita, ha fatto la giustizia, ha fatto il diritto. Si fanno diversi esempi, si insiste nel dire che ha cambiato. Quindi, rispetto per esempio al testo di Giona, che è stato, parla Sara che l'ha ricordato, è interessante, non so se sia corretto il testo di Giona, c'è una protesta anche lì del profeta, c'è una contestazione sul modo in cui Dio si comporta, che è un problema effettivamente, non diamolo per, a mio parere, per scontato, no? Giona alla fine si rivela qual è il problema, cioè Ninive, che è presentata come si convertono sinceramente, questo è chiaro, battono il petto, ma e basta quello per togliere la sentenza di giudizio? È come dire, ma è tutto il male che hanno fatto prima? Non conta? Cioè una soluzione? Anche là Dio si difende dicendo, ma tu ti preoccupi del ricino e io tutti questi che non sanno distinguere la destra dalla sinistra, questi miei figli. Una cosa, non dico uguale, qui c'è, però anche qui la ragione, noi traduciamo non godo, poz bemota rasha, io non mi compiaccio, io non sono soddisfatto, non sono contento del peccatore che si perde. Quella è la ragione. È la natura di Dio. Mi sembra che metta avanti anche qui questo. Quindi da un lato c'è una contestazione che potrebbe avere dal punto di vista teologico delle ragioni. Ecco, perché? Perché? Però c'è qualche cosa che va al di là e che fa pesare. Ecco, l'importanza della conversione è centrale qui. Ecco, mi sembra che sia, c'è anche il testo, viene richiamato dal mio commento, il testo di Abacuc, che è così importante per Paolo, per la lettera ai Romani, diciamo, ecco, lo vedremo all'inizio, no? Il giusto vivrà per la sua, noi traduciamo fede, ecco, il giusto vivrà in virtù della sua fedeltà a Dio, delle sue opere. Sono le opere del giusto che gli danno la vita. Il giusto vivrà per la sua fedeltà, così si può intendere anche il testo, si può intendere in diversi modi forse, ma anche questo viene richiamato una cosa vicina a questo. Io penso che il testo di Abacuc sia, in questo, inteso così, sia molto vicino a questo. Cioè è la sua vita, è la giustizia che lui fa che gli dà la vita. Quindi Dio si difende, lui vive a motivo della sua giustizia e quindi tutte le sue opere precedenti sono dimenticate, ha cambiato, è il comportamento, è la giustizia, cioè il comportamento concreto che ti dà la vita, che cambia. Quindi non c'è solo un calcolo del bene, di ciò che ha fatto uno in bene o in male, ma c'è la possibilità sempre di qualunque cosa di male uno abbia fatto, di poter riscattarsi. Perché se uno compie il bene, allora si salva, cioè allora il giudizio è positivo. Invochiamo la grazia di Dio su tutto il mondo, preghiamo per il nostro cammino quaresimale. Diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché predichi con franchezza che per il Signore che è misericordioso ogni peccatore è un individuo in grado di convertirsi fino all'ultimo. Preghiamo. E preghiamo anche per i credenti, per tutti quelli che compiono opere di giustizia, perché siano ben consapevoli che la conversione non è un fatto definitivo, ma può essere sempre messo in discussione. Preghiamo. Preghiamo per le mamme che aspettano un bambino, per quelle che devono educarlo, crescerlo. Preghiamo soprattutto per i bambini che sono senza famiglia. Preghiamo. Preghiamo ancora per tutti i bambini che vivono nelle guerre, in tutte le guerre, in particolare per i bambini di Gaza che sono stati accolti dall'ospedale IOR di Bologna e che saranno curati e avranno modo di godere di una riabilitazione. Preghiamo.
Ci è stato segnalato che ieri Raniero Lavalle ha compiuto gli anni 93, mi sembra. Preghiamo per tutta la sua vita, per la sua opera davvero incrollabile, indefessa, in favore della pace in particolare, perché il Signore lo benedica. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli sposi della nostra comunità, in modo particolare per tutti i loro figli e nipoti, per i bisogni di ciascuno in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi a Milano c'è la manifestazione nazionale per la Palestina. Tanti nostri figli partecipano. Preghiamo davvero, e anche secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Preghiamo davvero il Signore perché converta gli animi di chi può decidere, di chi ha potere sui popoli e sostenga le azioni di chi agisce per la pace, ma sempre in maniera pacifica e costruttiva. Preghiamo.
Preghiamo per il Papa e la sua parola, la sua testimonianza. Preghiamo anche, non lo facciamo abitualmente, ma è sempre presente, per le chiese che sono nella terra del Signore. Ricordiamo in particolare Patriarca Pizzaballa. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere e ascolta il grido di chi ha bisogno del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
Amen.